Il Vangelo di oggi ci offre una delle parole di Gesù che è in assoluto, penso, tra le più conosciute, tra le più assimilate nella nostra vita moderna. Ed è Gesù sta parlando della non accumulare tesori sulla terra e conclude dicendo: là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ecco, questa frase io credo che sia una frase conosciutissima. Per esempio c'è una tradizione molto laica che dice: la lingua batte dove il dente duole, no? Che è lo stesso concetto di dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore, perché significa che la lingua batte dove il dente duole, significa il fatto che alla fine una persona parla sempre di quello che sta a cuore. Voi immaginate, no? Una ragazzina rompe e è da sola a casa, la mamma le ha detto che non deve prendere la marmellata quando è da sola, e lei invece lo fa e fa cadere il vaso di vetro a marmellata che si rompe. Allora arriva a casa la mamma, apre la porta e la bambina le va incontro e dice: non sono stata io, mamma. Anche se la mamma non, in teoria dice: ma perché me lo dici? Appunto, perché la lingua batte dove il dente duole, quindi anche se non vuole si parla sempre di quello che sta a cuore. In questo caso la bambina nega, a volte si afferma, a volte si nega, ma insomma il riferimento è sempre in realtà a quello che ci sta a cuore. Allora, innanzitutto è molto interessante riflettere su questa cosa. Quando noi diciamo che l'Europa ha radici cristiane, ecco, io non so voi che cosa pensate, no? Ma significa qualcosa come questo, cioè significa che noi italiani, noi europei, noi occidentali, anche se in maniera diversa, però pensiamo in termini cristiani. Ora, certamente non pensiamo totalmente in termini cristiani, siccome noi a volte veniamo sempre spinti, interpellati su alcuni aspetti del cristianesimo che magari non viviamo bene, però allora noi ci sembra di essere lontani dal cristianesimo. Invece noi siamo comunque profondamente cristiani, anche chi non ci crede, anche chi è ateo. Per esempio il fatto di scandalizzarsi per Mafia Capitale, cioè per il fatto che i nostri politici a quanto sembra sono corrotti, questa è una cosa cristiana. Voi vi immaginate Erode Capitale, Erode Mafia Erode, cioè un tempo era assolutamente tutto così, cioè non, ma non solo era tutto così, ma non c'era nulla di strano, nulla di immorale. Ieri abbiamo letto nella messa un famosissimo, anzi no scusate, abbiamo letto noi sacerdoti nel breviario un famosissimo brano in cui succede che Dio non voleva dare un re agli ebrei, poi alla fine glielo darà, ma invece gli ebrei lo vogliono, e allora il profeta dice che cosa faranno i re, no? Per esempio dice questo: prenderanno le vostre figlie e le faranno diventare loro concubine, prenderanno i vostri terreni, cioè così via, no? Cioè descrive quello che faceva ogni re un tempo. Oppure, per esempio, per fare un altro esempio di cristianesimo, no? La separazione che noi vorremmo che ci fosse tra la Chiesa e lo Stato. Cioè, noi sappiamo che lo Stato ha un'autonomia, ha una sua autonomia rispetto alla Chiesa, che la Chiesa non può dire allo Stato, in quanto Stato, che cosa deve fare. Un conto è che la Chiesa questo sì che lo può fare, cioè la Chiesa può parlare con i cristiani, cioè il Papa, i Vescovi possono dire ai cristiani perché che cosa pensano in certe situazioni, no? E i cristiani sono affari loro, se ascoltano, non ascoltano, decidono di non essere più cristiani, questo rientra in un gioco giusto, coerente. Però quello che non potrebbe essere è che un Papa, come succedeva un tempo, che ne so, telefona, è chiaro che un linguaggio immaginifico, no? Al Presidente del Consiglio dice no, questa legge non si fa, cioè, ecco, questa cosa qua, perché? Perché noi abbiamo nel cuore, dentro di noi, che la Chiesa e lo Stato sono autonomi, hanno poteri, potestà autonome. Ecco, questa cosa deriva dal Vangelo, deriva dalla famosa frase di Gesù per cui date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Oppure un altro esempio vi faccio, no? Un altro esempio è quando succede un guaio, per esempio, ecco, ieri purtroppo per l'ennesima volta è successo che qui vicino c'è stato un tamponamento a quell'incrocio, è chiaro che è molto diverso che le persone che fanno il tamponamento abbiano voluto farlo, questo credo che non succeda quasi mai, no? Tranne che nei film, che uno voglia fare un tamponamento. Però per esempio è diverso che una persona dica guidavi in stato di ebbrezza, è una responsabilità diversa, oppure non hai rispettato lo stop, è una responsabilità diversa. Ecco, cioè valutare, cioè cosa vuol dire questo discorso della responsabilità? Significa che la libertà, la responsabilità diminuisce nella misura in cui la libertà diminuisce. Se io non ho fatto apposta, ho fatto un errore, sono meno responsabile che se invece io l'ho fatto apposta. Ecco, tutte queste gradualità sono anch'esse frutto del cristianesimo. Ecco, quindi questo è per dire, cioè noi siamo veramente, non ci rendiamo conto perché noi viviamo comunque in una civiltà cristiana e quindi siamo immersi in queste cose, ci sembrano cose ovvie, cose naturali, ma non è così. Allora, noi viviamo così. Adesso vediamo bene questa frase di Gesù, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. La frase completa è: non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignole e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ho avuto stamattina la possibilità di dare un'occhiata all'omelia del Papa su questo brano e lui mi sembra che abbia parlato soprattutto del problema del rapporto con le ricchezze, no? Invece io volevo parlare dicendo una cosa molto interessante, che in realtà le ricchezze hanno come una loro vita, no? Per cui una persona all'inizio che gli sembra di non essere attaccato al denaro, poi invece lo diventa. Però invece io volevo soffermarmi su quest'ultimo aspetto: là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ma questa cosa qua, guardate, è una cosa in realtà, se la prendiamo sul serio, tremenda. Perché basta che noi la traduciamo così: dimmi a cosa dedichi il tuo tempo e ti dirò qual è la tua scala di valori. Là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Se noi mettiamo al posto la parola tesoro, tesoro non è il forziere con le monete d'oro dentro, no? Il tesoro è ciò che amiamo. Mettiamo al posto la parola tesoro scala di valori, che è un po' astratto, ma se non ci si capisce, no? Cos'è che ti sta a cuore? La tua scala di valori. Sarà anche il tuo cuore, cioè mettiamo al posto la parola cuore e la parola tempo. A cosa dedichi il tuo tempo? Ecco, noi vediamo che in realtà noi sempre dedichiamo tempo a ciò che ci sta a cuore. Io alcuni anni fa facevamo con altre ragazze, facevamo una specie di questionario in cui dicevamo: dimmi quali sono per te i valori più importanti della tua vita. così in maniera molto sfacciata, no? Allora ovviamente delle ragazze come siete voi, sapendo che tutto sommato dietro c'era un prete che faceva queste domande, allora ovviamente prima, poi c'era uno da barrare, no? Tutti mettevano al primo posto Dio. E vabbè, insomma, poi altre cose. Poi sembrava che non c'entrasse nulla, cioè, e adesso dimmi invece il tempo che tu dedichi, a che cosa lo dedichi? Cioè, togli il tempo che uno è obbligato ad andare a scuola, quindi diciamo, prendiamo il tempo libero della tua giornata. A che cosa lo dedichi? E allora gli veniva fuori che in realtà uno a Dio dedicava meno tempo che all'igiene orale, no? Che a lavarsi i denti, cioè uno quando si lava i denti qualche minuto ce lo mette tra una cosa e l'altra. Invece magari uno dice un'Ave Maria, se va bene, ancora è meno, no? E però dice, no, ma non è vero, io in realtà ci tengo. No, bisogna, e questo è il lavoro che dobbiamo fare in questa orazione, in questo momento, è dire, no, non è vero, in realtà non ci tieni. Cioè, in realtà io non ci, ma non devo essere io esternamente. Adesso tu dirai, oddio, ma io è vero, non prego mai. Oppure, adesso tu pensa, se c'hai il ragazzo, o c'hai, quanto tempo ti dedica il tuo ragazzo? No, niente, ma lui non può, perché c'è, no, fermati, cioè, a volte dico la frase, togliamo l'audio alle partite, no? Sai che uno guarda la partita di calcio, sente il cronista che racconta le cose in un certo modo, ci può anche credere, no? Però se uno dice, aspetta, vediamo, cerchiamo di capire veramente come sta andando, togliamo l'audio, guardiamo la partita senza, vediamo, c'è una squadra che attacca, una squadra che difende. Anche noi, no? Noi dobbiamo, a volte dobbiamo provare a togliere l'audio dalle nostre parole, dalla nostra vita. Per esempio, io posso dire a una persona, mi dispiace tantissimo di non essere stato puntuale con te, mi dispiace tantissimo, non sono potuto venire. Però, dici, togliamo l'audio. Ci sei o non ci sei? Non ci sono. Vuol dire che non ti importa. Allora, è chiaro che uno può dire, no, ma eccezionalmente, sì, è vero, eccezionalmente può succedere, no? Ma se noi prendiamo la media delle cose, della nostra vita, la media di come, per esempio, di come spendiamo il nostro tempo, vediamo che in realtà è proprio vero che noi dedichiamo tempo a quello che ci sta a cuore. Io quando faccio questo discorso a delle persone adulte, a volte le persone adulte si arrabbiano un pochino in questo discorso, soprattutto, sai chi? Succede alle donne adulte sposate che hanno magari un lavoro brillante e però ovviamente vivono questo dramma del non dedicare tempo alla famiglia come vorrebbero, ai figli, al marito. O sentirsi dire, ma in realtà tu tieni più al tuo lavoro che ai tuoi figli, non è che la gente lo accetta tanto, ma non lo devo dire io. Questa è la verità. In questa linea io vi consiglio di vedere, se non l'avete mai visto, anche un film simpatico, Il diavolo veste Prada. E vi ricorderete tutti della scena finale, quando c'è Meryl Streep che fa la cattiva e Anne Hathaway che invece fa l'assistente di Meryl Streep, e quando una delle scene finali in cui Meryl Streep le dice, ah, veramente sono rimasta colpita da come mi sei stata vicina in quella cosa, e vedo veramente in te chi può prendere il mio posto. E Anne Hathaway dice, no, ma io sono completamente diversa da te, non farei mai la vita che fai tu. E Meryl Streep dice, come no? Tu l'hai già fatto, no? Hai già fatto la vita che faccio io, hai già fatto le scelte che faccio io. Le racconta come ha lasciato il fidanzato, ha tranquillamente messo da parte la sua amica, insomma, cose che uno durante il film ha visto, no? Allora Anne Hathaway capisce che è vero, e insomma, no, effettivamente quello è la spinta per dire, caspita, devo cambiare, no? Butta il cellulare, insomma. Vabbè, ma questo è vero. questa cosa qua dobbiamo avere il coraggio di dirci che è vera. Se in questo momento noi diciamo, caspita, ma è vero, quindi io dedico pochissimo tempo a Dio, dedico pochissimo tempo agli altri, non è vero che mi interessa tanto mia nonna o mio nonno o mio fratello, non è vero, io quello che voglio fare è una cosa mia. Ecco, in questo, se facciamo questo lavoro, quindi stiamo vivendo il Vangelo, là dove è il tuo tesoro sarà il tuo cuore, lo stiamo vivendo il Vangelo. E allora non dobbiamo in questo momento fare il proposito di cambiare, cioè dire, siccome io mi rendo conto che non dedico tempo alla preghiera, da adesso dedicherò tempo alla preghiera, perché questi propositi fatti così non servono a niente, cioè uno non li realizza mai. Che cosa serve veramente? Serve cioè lavorare nel proprio intimo per dire ma perché io non sento il bisogno, cioè deve di pregare, deve proprio cambiare questo. Adesso devo fare un esempio un pochino crudo, no? Ma non so se qualcuno di voi fuma, ma insomma chi fuma c'ha sul pacchetto di sigarette che il fumo uccide, però non gli importa niente, cioè tutti noi sappiamo che il fumo uccide, però fumiamo, cioè chi fuma, io non fumo, ma so. Allora certo è molto diverso se succede che a un certo punto vai a fare una radiografia al polmone e ti trovano una macchia nera, la vedi, dici guarda questo è un tumore, vuoi smettere di fumare? E io una persona smette di fumare, cioè cosa è successo? Non è che ha fatto il proposito di smettere di fumare, è che dentro di sé ha realizzato la verità. Cioè noi dobbiamo fare questo lavoro, cioè noi dobbiamo capire, ma non capire con la testa, capire col cuore, con la pancia, non so come dirti, no? Che che Dio ci fa bene. Cioè esattamente quello che ciascuno di voi o di noi fa per dire no, ma io ci tengo la dieta, adesso andrò al mare, per cui oddio il costume, no? Oppure ci tengo quello a cui ci tengo. È chiaro che è molto facile fare esempi sull'aspetto estetico. Ecco, su quella cosa lì bisogna fare l'analogo per il proprio intimo, sapendo che cioè aggiungere la convinzione, cioè sentire quanto si sta male quando si sta lontano da Dio, in un certo modo, se non sto dicendo di pregare 2 ore al giorno, no? Però di valutare questo, dice, ma perché io veramente non riesco a dedicare, cioè perché non mi va? Ecco, questo, noi dobbiamo togliere la responsabilità alle circostanze esterne, no? Dobbiamo dire a noi stessi, perché non mi va di pregare? Perché non mi va? Ecco, quando una ragazza sta con un ragazzo e si accorge che non le va di stare col suo ragazzo una volta, 2 volte, a un certo punto dice, ma io perché ci devo stare con questo ragazzo? Non mi va. Quindi vedete, ecco questa cosa qua, questo è la frase del Vangelo, là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Cioè non è un ammonimento di Gesù che dice bada bene che siccome le tue ricchezze rimarranno qui, se il tuo tesoro è qui tu rimarrai qui. Cioè si può anche leggere così, ma secondo me la lettura più efficace è il tuo cuore, che è fatto per amare, non ha ancora trovato Dio, perché se non ha ancora trovato Dio si attacca a tante cose che non lo soddisfano. Questo è in sostanza. Ecco, chiediamo alla Madonna che ci aiuti, no? A cambiare e, per andare nella profondità di questa frase di San Matteo. Là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Valutare bene, no? Qual è il mio tempo? A cosa dedico il mio tempo? Ma non partendo dal tempo, partendo dal cuore. Cioè non partiamo dall'effetto, partiamo dalla causa profonda. Cos'è del nostro cuore, della nostra speranza che deve cambiare? Se un ragazzino spera, gioca bene a pallone e spera di andare a giocare nella grande squadra, fa tantissimi allenamenti, no? Se gli dicono, guarda, non c'è nessuna possibilità, che succede? Che smette di, sì, un po' continuare a giocare, però a un certo punto dice. Ecco, questo è il lavoro che noi dobbiamo fare, alimentare veramente la speranza di arrivare in fondo a ciò che ci detta il nostro cuore.